La storia di Idi, parte 1. Ciao, in questo podcast vorrei raccontarvi la storia di Idi. Vi ricordo che se siete interessati ad altri contenuti, potete sempre andare sul nostro sito www.crisma.life. Oppure contattatemi su Facebook cercando Giuseppe Restivo Crisma. La storia di Idi. Nel giugno del 2009 ho avuto un incidente stradale. Tornavo in moto dal mio ufficio in centro a Pescara, quando vicino a casa una signora decide di fare inversione di marcia superando la doppia linea. Non sono riuscito ad evitarla. Questo mi ha causato la spappolatura della spalla destra e la rottura della aorta. Roba da poco. Mi hanno portato all'ospedale in autoambulanza e lì i dottori, dopo aver fatto un attack, hanno detto gentilmente a mia moglie che mi restavano circa 20 minuti di vita. Allora lei, mio figlio e tanti altri, letteralmente centinaia e centinaia di persone nel mondo intero, immediatamente sono state avvertite e hanno pregato per me. E per questo veramente non potrò mai ringraziarvi a sufficienza. Dopo circa 2 ore di attesa, i dottori fanno un altro attack e vedono che un grumo di sangue era andato a chiudere proprio il posto dell'aorta da cui c'era questa emorragia. Non c'era più una perdita di sangue e i dottori immediatamente hanno deciso di portarmi all'ospedale di Chieti, dove avrei potuto essere operato. Grazie a Dio c'erano ottimi dottori che si sono subito messi a disposizione ed eccomi qua. Diversi anni dopo, a raccontare questa storia. La mattina dopo l'operazione ebbi un sogno. Immaginatemi lì, sdraiato in questo letto, con cavi da tutte le parti, monitor che controllavano ogni minimo movimento vitale, e in questo sogno vidi che mi trovavo in un giardino dove non c'era vegetazione di sorta, non c'era erba, non c'erano alberi, non c'erano cespugli. Voleva dire che era un giardino dove non c'erano distrazioni, non c'era lavoro da fare. E vidi che stavo pregando, camminando in giro per questo giardino, e che Dio mi dava la sua parola e che poi io portavo la sua parola al suo popolo. Il giorno prima, Dio permette che io arrivi proprio sull'orlo della morte, mentre il giorno dopo mi stava mostrando il suo piano per il mio futuro. Devo dirvi che veramente Dio è il Signore della vita e della morte. Può permettere che uno arrivi quasi fin oltre il burrone e poi è capace di riportarlo indietro e di dirgli: guarda, questi sono i miei piani per il tuo futuro. Io non avevo capito che quello era un sogno da parte di Dio. Fino a quel momento io ero il responsabile di Gioventù in Missione Abruzzo e anche uno dei responsabili a livello nazionale, e inoltre ero pastore di una piccola chiesa qui a Pescara. Il ministero andava molto bene. Avevamo un team di circa 8 persone a pieno tempo e facevamo cose di tutti i tipi, dagli insegnamenti, evangelizzazione per bambini, una scuola di discepolato. Per varie ragioni lasciai dopo qualche mese ogni responsabilità che avevo. Mi sembrava come se il Signore mi avesse parcheggiato, messo in mezzo ad un parcheggio vuoto, io da solo, e avesse buttato via le chiavi dell'auto. Non sapevo se, come e quando sarei mai uscito da quella situazione. Non sapevo se Dio mi avrebbe rimesso in un ministero, se non mi ci avrebbe rimesso, da dove mai poteva venire una strada d'uscita alla mia situazione. Ricordo che un giorno ero di fianco ad un arancio, perché dietro casa abbiamo un terreno dove ci sono aranci, ulivi, e di fianco a quest'arancio, messo lì in piedi, dissi al Signore: e adesso, Signore? Non dimenticherò mai quella scena. Mi procurai delle cesoie per potare, cominciai ad andare in quel terreno e a poco creai come un circuito dove io potevo camminare tranquillamente e non avere rami che mi disturbavano. Sapete, sono abbastanza alto. Rami bassi di ulivi o rami sporgenti di aranci mi davano fastidio. Io volevo avere un posto dove potevo pregare, cercare Dio, pensare, riflettere sulla mia situazione, vedere cosa fare. E a poco, pota qui e pota là, creai questo circuito. Passavo ore in quel giardino, passavo ore e pregavo, pensavo, pregavo in italiano, pregavo in lingue, pregavo in arabo antico e aramaico moderno, cioè in qualunque modo però pregavo e pregavo e pregavo. Dovete immaginarvi che a quel tempo riuscivo a camminare solo molto lentamente e che facevo ancora fisioterapia, ero ancora piuttosto malandato. All'inizio mi sembrava che Dio non mi stesse parlando in alcun modo, ma poco a poco le cose iniziarono a cambiare. Mi accorgevo che la mia relazione personale con Dio stava crescendo. Capii che a Dio non interessava in primo luogo quello che io facevo per Lui a livello ministeriale, ma quello che io ero con Lui, la mia relazione personale con Lui. Dio iniziò a lavorare nella mia vita per darmi una relazione più profonda, più viva. Con lui. Iniziai a capire quello che voleva dire Giobbe quando dice: Fino ad ora le mie orecchie avevano sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti hanno visto. Cominciai a sentire molto di più la sua presenza. Andavo in quel giardino e lì sentivo quasi immediatamente la presenza di Dio. Cominciavo a pensare a lui e subito sentivo quello che lui mi voleva dire. Dio cominciò a parlarmi su alcune cose che non sono particolarmente nuove, però iniziò a parlarmene in un modo più approfondito. Iniziò a parlarmi dell'ubbidienza. Iniziò a dirmi: Giuseppe, io desidero che tu mi ubbidisca e non solo mi ubbidisci bene, un po', devi ubbidirmi totalmente, immediatamente e costantemente. Devi capire che quando io ti dico di fare una cosa, intendo esattamente quella. Non voglio che la fai né al 40, né al 50 e neanche al 99%. Io sono un Dio molto serio e quando dico una cosa mi aspetto che i miei figli lo facciano. Naturalmente ricordiamoci che Dio non ci fa mai richieste né al di là delle nostre capacità né ce le fa in un modo arrogante o cattivo. Dio è molto buono e molto comprensivo, quando cadiamo ci aiuta ad alzarci, però è un Dio anche serio. E tante volte noi non sperimentiamo l'intervento di Dio non perché lui non vorrebbe darcelo, ma perché in realtà ci illudiamo di stare vivendo vicino a lui, ma viviamo nella disubbidienza. E dove c'è disubbidienza non ci può essere un vero intervento da parte di Dio. Nella Bibbia il comandamento principale è amare Dio. E i capitoli 14 e 15 di Giovanni ci fanno capire che nella Bibbia amore uguale ubbidienza, amore uguale ubbidienza. Vi leggo cosa dice Gesù. Capitolo 14, versetto 21. Chi ha i miei comandamenti e li mette in pratica, quello mi ama. E cosa succede a quello che mi ama? E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Mi manifesterò, cioè mi farò conoscere, agirò in lui. Questa persona sperimenterà la potenza dello Spirito Santo nella sua vita. Versetto 23. Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Idem come sopra. Però amore per Dio uguale ubbidire a Dio. Dio dice di fare una cosa, la facciamo. Questo vuol dire amare Dio. Capitolo 15. Versetto 10. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Questo era il primo punto, l'ubbidienza. Un altro punto è stata la fede. Ebrei 6,6 dice: Senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, cioè che Lui esiste, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Dio mi diceva: Giuseppe, io voglio che tu abbia veramente fede, sempre, comunque, in qualunque circostanza, per quanto difficile e impossibile ti possa sembrare. Vedete, io non sono uno che non ha fede, devo parlare chiaro. Nella nostra vita, sia cristiana che io, abbiamo sperimentato tante cose e ci sono stati tanti momenti in cui abbiamo dovuto avere fede seria. Però vi dico, Dio mi ha fatto capire, tu in realtà hai avuto fede a modo tuo, per come ti andava bene a te. Credevi quando volevi credere, quando le cose diventavano più dure, alla fine sceglievi di non credere, di andare in crisi e dovevo sempre venire lì a cambiarti il pannolino. Adesso c'è un tempo in cui Dio è ben contento anche di cambiarci i pannolini, però se ce li deve cambiare costantemente vuol dire che c'è qualcosa che non va nella nostra vita. In realtà stiamo scegliendo di non credere. E sapete cosa? Quando noi diciamo a Dio io non credo, lo stiamo disonorando. Io mi sono reso conto che io stavo disonorando Dio. Ogni volta che siamo increduli, noi disonoriamo Dio. Ebrei 4:2 dice: poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. A loro, però, la parola della predicazione non giovò a nulla. Perché? Perché non era stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Cioè, avevano ricevuto una buona notizia, però non gli è servita niente perché non l'avevano creduta. La parola di Dio ha efficacia nella nostra vita soltanto quando noi la riceviamo con fede, quando crediamo. Dio dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E Giuseppe Restivo crede che lui può ogni cosa in colui che lo fortifica. Può Dio essere bugiardo? Non è possibile. Tutt'altro, guardate, sono arrivato ai miei 60 anni e vi devo dire, mai e poi mai Dio è stato bugiardo nella mia vita, mai e poi mai Dio è stato infedele nella mia vita, mai neanche di un millimetro, eh? Io sì. Frank Bartleman, che era uno di quelli del risveglio di Azusa Street, sapete, del 1906, dice: la fede incostante produce esperienze incostanti. È vero. Giacomo lo dice in un altro modo, dice che ci sono certi che sono come le onde del mare, un po' su, un po' giù, non si aspetti quel tale di ricevere niente. È la realtà. Quanti di noi possono dire: è vero, ricevo troppo poco in base a quanto la Bibbia promette, ricevo molto poco di quello che la Bibbia promette. La Bibbia dice una cosa e noi sperimentiamo il 3%, 4% quando va bene. La fede permette a Dio di agire. E dove Dio trova uno che crede sempre in modo costante, veramente un uomo di Dio, una donna di Dio che hanno fede, Dio benedice quelle persone perché è felice di questi figli e dice: ben fatto, buono e fedele servitore. Uno dei miei versetti preferiti sulla fede è Secondo Cronache 20:12. Sapete, c'era questa situazione in cui Josafat stava combattendo contro tre popoli e sapeva che le avrebbe preso un cappotto 3-0 tranquilli. Allora organizza un digiuno, dopodiché lui, come re, in prima persona si mette davanti al popolo e prega e dice questo: Signore, noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Questo finale della sua preghiera per me è ciò che trasforma tutto quanto. Un cristiano non nasconde la testa nella sabbia, un cristiano vede la realtà, ma dopo averla vista dice: io non so cosa fare, Signore. Questi problemi sono più grandi di me, ma i miei occhi sono su di te e nulla è impossibile per te. Non dobbiamo mai fermarci a dire: ah, Signore, siamo senza forze, ah, non ce la faccio più. Non ci si deve mai fermare al panico. Si deve sempre continuare ed arrivare a quel punto dove si dice: io non ce la faccio, ma tu ce la fai in me. Tu ce la fai, Signore. Con te ogni cosa è possibile. Dio iniziò a parlarmi anche sull'adorazione. Nessuno di questi era un tema nuovo, però Dio me ne parlava con una profondità diversa e anche con una serietà diversa, dicendomi: Giuseppe, bisogna passare al gradino superiore, anche a 3-4 gradini in più. Dicevo dell'adorazione. Tirai fuori la mia chitarra e i quattro accordi che conoscevo e iniziai in casa, ancora nel terreno qui fuori, a lodare Dio con calma. Iniziai a cercare di pensare al significato delle parole, a proclamare quelle parole credendole. capire che se dicevo Gesù è il Signore di tutta la terra, io non potevo dopo avere paura. Se dicevo Gesù è il Signore di tutta la terra, è una cosa meravigliosa. Il futuro nelle sue mani, il presente nelle sue mani, non c'è nulla che gli è impossibile, è il Signore di tutta la terra. Quando noi cantiamo, preghiamo, diciamo delle cose nella nostra preghiera e nell'adorazione, proprio volendo dire quelle cose, capendo cosa stiamo dicendo, la nostra preghiera assume un valore, una forza molto, molto più grande. Se ad esempio dico, Signore, tu sei buono, e veramente voglio dire questo, come posso fare dopo a sentirmi condannato senza alcuna ragione? Cercai di lavorare sodo su questo punto, di proprio imparare a pensare a quello che stavo dicendo. Imparai di più anche l'importanza della proclamazione della parola di Dio. La proclamazione della vittoria in Gesù, la proclamazione dei miracoli di Dio, il dire davanti a Dio, Signore, io credo in te, nulla è impossibile per te, con te sono più che vincitore. E a credere questo. Perché quando noi crediamo ciò che la Bibbia ci dice, la Bibbia trasforma la nostra vita. Ecclesiaste ci dice che c'è un tempo per ogni cosa, e penso che nessuno di noi può dargli torto. C'è un momento, ad esempio, per proclamare con molta forza. C'è un momento per proclamare, magari tutti insieme, ad alta voce, Gesù è il Signore, Gesù è vincitore. E c'è un momento per stare, invece, nel raccoglimento più assoluto. C'è un momento per stare nel silenzio più sacro e riverenziale nei confronti di Dio. C'è un tempo per ogni cosa. Chi è sempre in silenzio sbaglia. Chi non fa altro che gridare sbaglia pure. Lavorai molto di più al mio pregare in lingue, al mio adorare in lingue. Prima Corinzi 14,4 ci dice che chi parla in altra lingua edifica se stesso. E io ho sperimentato questo, l'ho sperimentato nel passato, ma lo sto sperimentando ancora di più adesso. Vi dico la verità, pregare in italiano è un'ottima cosa, ma c'è anche bisogno di pregare in lingue. Perché chi prega in altre lingue esprime qualcosa ad un livello molto più profondo che noi soltanto con la nostra intelligenza non potremmo mai fare, perché la preghiera in lingue è guidata dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo certamente sa pregare meglio di noi. Però tanti cristiani sono stati magari riempiti di Spirito Santo qualche anno fa o molti anni fa e lì hanno parlato in lingue, gloria a Dio, tutti contenti. Dopodiché vedi che se spiccicano tre parole e sempre le stesse, dopo 30 anni, 40 anni che sono stati riempiti di Spirito Santo, è tanto. Il parlare in lingue viene usato molto poco dai credenti e questo è uno spreco di potenza ed è uno spreco di edificazione. Vuoi edificarti? Prega in lingue. Dio continuava a parlarmi e aggiungeva sempre di nuovi soggetti. Il canto in lingue. Io ho sempre cantato in lingue. Per me è stato molto normale, naturale, sia parlare in lingue che cantare in lingue. Però come pregare in lingue ci edifica tanto, così fa il cantare in lingue, sia individuale che collettivo quando siamo in una riunione della Chiesa. Vado in molte chiese a predicare, a insegnare o semplicemente per stare con i fratelli e partecipare ai culti. Però è rarissimo che mi trovo in una chiesa dove si canti in lingue. Già si sente poco parlare in lingue, ma non parliamo poi del cantare in lingue. Eppure la Bibbia lo insegna in modo molto chiaro. Paolo dice in 1 Corinzi 14,15: Io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza, cioè pregherò in lingue, ma pregherò anche in italiano. Salmeggerò con lo spirito, cioè canterò con lo spirito e salmeggerò anche con l'intelligenza. Canterò con lo spirito e canterò anche in italiano. E questo Paolo lo dice nel contesto degli incontri pubblici della Chiesa. Però penso che anche la vostra esperienza non si fa quasi mai. E questo è un peccato, perché quando noi cantiamo in lingue o da soli o assieme ad altri fratelli, c'è davvero la presenza di Dio che si manifesta, soprattutto quando lo facciamo abbastanza a lungo.